E cari amici di Radio 8 Bit, bentornati, buon martedì. Allora, avete visto i nostri social nel frattempo che mi stavo grattando la barba per iniziare a decidere con quale cavolo di gioco inizierò a giocare? Questa è una domanda che tecnicamente mi ero fatto anche la settimana scorsa, una volta chiusa la puntata. Non è del tutto vero, però quello che stavo pensando è: di che cosa parlo la puntata prossima? E la puntata prossima è diventata oggi. E nel frattempo una settimana, ma faccio questo, no, faccio quell'altro, però, ma... E alla fine, perdendo tempo, non avevo un tema. Ma, aprendo i 1000 account, quindi GOG, Steam, Epic, i vari emulatori e tutto il resto, un tema è venuto in mente. Un tema è bello che è evidente. Ma quanti cavolo di giochi abbiamo nei nostri vari account online? Senza dimenticare poi, perché è un pochino vetusto come me, le big box, se vogliamo definirli come li definivamo noi quando eravamo giovani, cartonati, tutto quel bel cartone pieno di giochi e varie memorabilia, oppure anche i classici DVD, i classici giochi dentro la custodia da DVD che, o CD, a seconda di che gioco stavamo per iniziare a conoscere tutti i livelli. Quanti ne abbiamo? È una bella domanda. È una bella domanda che si va anche a connettere a quanti ne abbiamo giocati, quanti ne abbiamo finiti, quanti ne dobbiamo finire e quanti ancora dobbiamo ancora avvicinarli al pulsante installa. E sono tanti, e sono tanti. Voi, perché spesso e volentieri capitano delle occasioni imperdibili, bundle di 37 giochi a 3 centesimi. Spesso e volentieri sono delle porcate, già lo sappiamo, però 37 giochi a 3 centesimi, porca miseria, li voglio. È un po' anche quel, penso, mezzo trucchetto che utilizza Epic, che ti vende questo e quell'altro a 0 euro per una settimana, addirittura due giochi, e a volte sono delle ciofeche di dimensioni epocali, a volte però sono dei giochi che fanno letteralmente esplodere l'internet. Mi ricordo, credo che sia iniziata un paio di anni fa tutta questa vicenda, tra virgolette, di Epic a livello globale, quando iniziarono a mettere gratis su Epic Store una serie di giochi di piccolo calibro, diciamo così. Non so se hanno iniziato proprio con GTA 5, però credo che ci sono andati piuttosto vicini. E una volta a settimana praticamente tutti i server di Epic crashavano in maniera violentissima per qualche ora e non si riusciva a completare la transazione. Fa anche abbastanza ridere, perché spendi 0 euro, sì, spendo 0 euro, e ti ritrovi GTA 5 nel grande archivio digitale dei tuoi giochi che non giocherai mai. Perché sì, io GTA 5 un po' ci ho giocato, però sinceramente sento tuoni, sento urla di gente che ama GTA 5. Sì, no, per carità, bello, però dopo un po' mi rompo le scatole, cioè ho dei gusti strambi, lo ammetto. Mi ritrovo a giocare sempre costantemente con quei 10-15 giochi, e poi quando hai dei giochi enormi, dei giochi che potenzialmente mi creano interesse, possono darmi quell'interesse, non ci riesco, non riesco ad arrivare alla fine, o a volte non riesco neanche ad approcciarmi oltre un tot di gioco. Per esempio, sempre su Epic, Callisto Protocol, carino, sostanzialmente inutile. Se devo avere un gioco di quel tipo, ho Dead Space su GOG, non remastered, quindi ancora tutto relativamente pixelloso, ma che ti fa prendere la caghetta ogni 3 secondi che fai un passo, e un gioco di quelli terrificanti. Non ho giocato il remake, non vorrò giocare il remake, mi tengo l'originale, gioco epocale. Poi il 2 e il 3 sostanzialmente inutili, perché vabbè, gusti personali. Ma poi tutta quella serie di giochi anche che magari invogliati dal genere, definiamolo così, perché magari ci piacciono i Metroidvania, tipo Blasphemous, per esempio, sia uno che due, e il 2 non l'ho finito. L'ho atteso come il nuovo messia e sta lì, non so a quanto schiantato, 30-40% di gioco, di storia, e è rimasto lì, triste, mi guarda, il penitente piange, non lacrime di sangue, ma lacrime vere, perché dove sei finito? Dove sei finito, custode? Aspetta a te. Sì, praticamente è quello che direbbe il penitente. Però, tornando al discorso di Metroidvania, ce n'è uno che l'ho preso anche, le musiche erano fighissime. Chissà perché poi io penso sempre anche alle musiche, ma questa è un'altra storia. E poi ci sono delle cose anche altrettanto carine, come per esempio Nine Years of Shadows, con questi personaggi che si trasformano in stile Sailor Moon, comprato, ma mai installato. E adesso, signori, prima di ascoltare un po' di musica, musica random, non necessariamente presentiamo, facciamo ascoltare cose, musica random, raccontiamo solamente cose che vanno a sondare la vera stupidità umana, e mentre noi sentiamo un po' di musica prima di ritornare a chiacchierare, installiamo Nine Years of Shadows, poi forse ci faremo una puntata. L'ho fatto partire, non l'ho detto adesso. Mentre il download di Nine Years of Shadows continua, bentornati a Radio 8-Bit, sempre su Radio Fab, logicamente, facciamo anche uno sforzo morale. Mi spiego. Perché noi continuiamo a comprare giochi? Cos'è che ci spinge a accumulare? Siamo degli accumulatori seriali? Sì e no. Ma sull'accumulatore seriale ci arriviamo dopo. Continuiamo a comprare giochi perché magari ci interessa un determinato tipo di gioco, una storia o certi tipi di storie, che sono tutte delle motivazioni più che plausibili, è logico. Per esempio, ci piace il mondo delle avventure grafiche, eccolo che alzo la mano, compro qualsiasi tipo di avventura grafica. Magari, però, e qui rialzo non una mano ma due, ci ritroviamo con una avventura che hai aspettato in maniera indefinita e sta lì. Cavolo. An English Shunting è uno di quei giochi che volevo a tutti i costi. Sono, credo, a metà, più o meno. È un po' come Blasphemous 2, stessa identica cosa. Il primo Blasphemous, platinato in qualsiasi maniera, qualsiasi estensione possibile di DLC fatta, 100%, quasi tutti gli achievement, arriva al 2, porca miseria, lo prendo in pre-order o giù di lì, o il day one, sinceramente non mi ricordo, ed è rimasto fermo. Nel frattempo cos'è uscito? Perché essenzialmente niente, però siamo ritornati a giocare delle cose vecchie, strano direi, tanto io vado su determinate cose quando devo un attimo staccare il cervello senza dovermi impegnare più di tanto, buttiamo su Civ, Football Manager, Skyrim quando abbiamo bisogno della violenza stupida, nel vero senso della parola, e poi di tanto in tanto giochiamo anche anno 1404 per fare dei commerci e diventare i più ricchi di tutto il mondo. Sì, insomma, delle cose stupide, me ne rendo perfettamente conto. Ma allora perché noi cerchiamo di accumulare giochi? Perché prima o poi ci giocheremo. E il problema è che il prima o poi ci giocheremo che non è vero così, perché nel frattempo noi dobbiamo fare anche generalmente un lavoro. Non è che campiamo di videogiochi, cioè sarebbe bellissimo raccontare di videogiochi, fare lo streamer, secondo me è una stronzata di dimensioni bibliche. Non me ne frega niente di come tu giochi a quel gioco, cioè sì, mi piace vedere magari come tu affronti quel boss per cercare di farmi prendere qualche spunto da te, ma non voglio vedere tu 4 ore che giochi, che so, a Farming Simulator. Non me ne frega un cazzo di niente. Mi interesserebbe di più vederti una puntata di 3 ore di streaming di Pro Cycling Manager, qualcosa del genere. Cioè, ovviamente sto prendendo per il deretano tutti quelli che fanno streamer. Non lo capisco. E tutto questo si installa probabilmente anche nel discorso di avere più giochi, di avere quel gioco. Ah, quello lo ha fatto vedere su YouTube, lo voglio anch'io, ci devo giocare. Sì, vero. Però leggiamo anche le recensioni. Io non tantissimo, ogni tanto mi capita qualcosa, principalmente per la Switch. Quello sì, ogni tanto mi capita di leggere qualcosa, ma per il PC generalmente vado più su sul caso, e devo essere onesto. E ogni tanto spulciando anche su Faccia Libro, qualche cosina interessante scappa, di consiglio. Ci sono un paio di pagine, ma quello magari ve ne riparlerò prossimamente. E quindi noi accumuliamo, mettiamo su cose, costruiamo letteralmente bancali. E ci fa bene, nel senso di soddisfazione personale sì, però dal punto di vista di giocatore no, perché poi quando vuoi riprendere magari An English Shunting o addirittura un gioco ancora un po' più vecchio per installazione che Virtuaverse, gioco cyberpunk con musiche clamorose, ne parleremo, anche questo è un po' che dico ne parleremo ma sta sempre lì, però devi riniziarli, devi riprenderli letteralmente da capo a volte, ed è per questo che noi secondo me continuiamo ad accumulare giochi. Preferiamo accumulare quello che vorremmo giocare, ma poi giochiamo a quello che desideriamo giocare veramente. Non è molto chiaro, me ne rendo conto, però preferiamo, piuttosto che sfidarci, preferiamo la comodità di quello che abbiamo già visto, quello che conosciamo, della modalità che ancora non ci ha mosso a noia nonostante la conosciamo a memoria, piuttosto che sfidargli qualcosa di nuovo, un'avventura nuova, un magari una modalità di combattimento differente, una meccanica differente. Però ci interessano, li accumuliamo, ma non li giocheremo mai. E continuiamo a giocare i giochi vecchi. Quindi 15 giochi che giochiamo costantemente e 100, 120, 130, 150 e via, e via, e via, e via. E musica, a dopo, a dopo, a dopo.
Thank you.
quando manca ancora un 3% per il download di Nine Years of Shadow su Steam, torniamo a parlare di quanti giochi hai. Ma facciamo una domanda leggermente diversa. Quante versioni hai dello stesso gioco? Sembra, ripeto, sembra una domanda banale, o addirittura una domanda stupida, ma non lo è, assolutamente no. E per un motivo molto semplice, perché spesso il gioco originario è vecchio, ha subito, diciamo così, l'ignominia del tempo ed ha bisogno di una, diciamo così, ritinteggiata. E quindi c'è una nuova versione, ma poi passa ancora tempo e ce n'è bisogno di un'altra, quindi terza versione. L'ultimo caso, anzi, probabilmente il caso incriminato, ma non lo dico in senso negativo, sia chiaro, è quello di parlo di Broken Sword, è del primo capitolo di Broken Sword, saga celeberrima, che ha vissuto moltissimi alti, qualche basso, ed un ritorno con pem pem pem, un sacco di fuochi d'artificio. Broken Sword, l'originale, è arrivato verso la fine, metà fine anni 90. Avventura grafica con un successo clamoroso, milioni di pezzi venduti quando ancora c'erano i big box, ha vissuto tutto il successo che meritava. Il secondo pure, il terzo, il quarto, no, il quinto assolutamente sì, e stiamo aspettando il sesto. Ma nel mentre, che ancora stiamo aspettando il sesto, cosa è successo? Il primo Broken Sword ha subito un restauro, definiamolo così, perché sia il primo che il secondo, per la precisione, perché sono arrivate dopo una decina d'anni, grosso modo, le versioni rimasterizzate. Attenzione! Questa è la confezione in stile DVD della Broken Sword Collection volume 1, dove erano racchiusi il primo e il secondo capitolo, ma attenzione, rimasterizzati. Se il secondo era totalmente, diciamo così, privo di aggiunte sostanziali e sostanziose, il primo, accidenti. Il primo cambiava, aggiungeva, dava più profondità, perché veniva raccontata anche la storia di Nico Collar, che è la partner in crime del nostro George Stobart, il protagonista, almeno originario del primo, e poi dopo con Nico anche di tutti gli altri. Bene, cosa fai? Non lo compri? Non prendi la versione rimasterizzata con la storia in più, con l'interfaccia, la SCUM, tra virgolette, della Revolution Software, rinnovata per portarla letteralmente nel XXI secolo? Sì, certo che lo compri. E tra le altre cose è stato uno dei miei primi acquisti su Amazon. Ah, la gioventù. Ah, i pochi soldi sono sempre rimasti, ma questa è un'altra storia. E quindi lo prendi. E quindi seconda versione. Terza versione, che è esattamente uguale alla seconda. Il cofanetto per celebrare i 25 anni di attività della Revolution. Che fai? Non lo prendi? Certo che lo prendi! E quindi spendi altri soldi. E poi, ovviamente, recentissima, di un mese, massimo due fa, la versione definitiva restaurata in 4K, o 5K, o 75 miliardesimi di milioni di K, ovviamente di Broken Sword. Un reforge, come è stato chiamato, riforgiato letteralmente, tutto rinnovato, grafica rinnovata, ma attenzione, storia originale, Nico e tutta la sua side quest non c'è più. Quindi, terza versione, non diciamo terza e mezza perché il box non lo possiamo considerare una nuova versione. Quindi tre versioni totalmente differenti. Cambiano molto, soprattutto la seconda, cambia poco la terza, un po' dal punto di vista grafico. Ma ha senso quindi comprare tre volte lo stesso gioco? Sì. Sì, assolutamente sì. Pochi secondi per pensarci, ma è certo. Anche se ancora non l'ho preso, Broken Sword Reforge, lo ammetto, ho altre priorità al momento. Ma ha senso perché a seconda del periodo storico i giochi cambiano, i giochi evolvono e i giochi migliorano. Ovviamente senza devastare e deturpare la storia, senza deturpare il concetto di giocabilità, ci sono un sacco di cose che possono essere migliorate con l'avanzamento della tecnologia. Magari la storia di Nico, questo pontifico, probabilmente è successo così, probabilmente se la sono inventata di sana pianta, non lo so, non lo voglio sapere, preferisco immaginare che magari per ridotte capacità economiche ai tempi la Revolution non poté sviluppare anche la storia di Nico Collar, quindi switchare letteralmente tra George e Nico, però magari con il successo, con l'avanzare anche della tecnologia che magari impediva di mettere in due CD tutta la storia di Nico e quindi fare una spesa maggiore sia per loro sia per il giocatore, quindi far abbassare, immagino, drasticamente anche il numero dei pezzi venduti, è capitata l'occasione di mettere anche il racconto di Nico. Immagino questo, è probabile, è plausibile, è sicuramente falsa come storia e falso come scenario, però è una possibilità. Ci sono anche dei casi leggermente diversi, come per esempio certe riedizioni iperlusso dei giochi della Lucas, perché la Limited Run sta a diverso tempo facendo delle edizioni con molti collectibles di giochi storici, qualcosa di nuovo, qualcosa di meno nuovo, recente, famoso, iperfamoso, sconosciuto. Insomma, certe versioni di videogiochi a volte sono utili perché ti mettono una colonna sonora, un memorabilia. Io mi ricordo ai tempi, ingenuo, quando comprai, tornando sempre a casa Revolution, Beneath a Steel Sky, nel box per PC con i dischetti ai tempi, e senza parlato in italiano, senza niente, solamente con i bip, gli svip e i trick, altra citazione, pescatevela, trovavi un diario della sicurezza in giallo, il fumetto di Dave Gibbons con la storia iniziale, e insomma trovavi determinate cose. Adesso i big box non esistono più, è un peccato devastante non poter avere questi box giganti pieni di cose che spuntavano da ogni parte, un po' come gli alien, battuta terrificante, però un po' dispiace per questo. E quindi magari quando arrivano queste versioni nuove, diverse, magari non curate dalla stessa software house, allora sì, ok, voglio quel gioco ancora, lo voglio ancora, e quindi ci sono delle logiche in possedere più versioni dello stesso gioco e anche più giochi, perché alla fine se ce ne hai 50 o se ce ne hai tipo 250 non cambia tantissimo, cambia solamente il primo numero a sinistra, a volte cambia. Cosa che non cambia è il tempo, che ne hai sempre poco, tanto poco, però va bene così. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sperando di finire uno dei tanti giochi mai iniziati o iniziati a metà, diciamo così, e vi salutiamo con un buon auspicio, perché vi facciamo sentire un po' di musica di Nine Years of Shadow, senza averlo giocato, totalmente a caso. Hey!